si direbbe che siamo proprio nei guai, ma vediamo un po' con calma e andando con ordine cosa il Signore ci vuole dire anche attraverso queste ammonizioni abbastanza severe, di bello e di buono, perché come ho detto già altre volte, il Vangelo è pur sempre un Vangelo, cioè una buona notizia. Ma dicevo all'inizio che prendiamo come riferimento in questo settimo giorno ormai della novena, siamo prossimi all'arrivo, cioè alla festa della Madonna della Guardia, prendiamo come riferimento questa beatitudine tanto cara a Gesù: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. E mi sta a cuore ripetervi quanto il Papa scrive appunto in questa esortazione, dove ci invita a camminare nella santità ogni giorno per essere santi come Lui, Padre che è nei cieli, è santo. Attenzione, io lo dico sempre, non è una bella e pia esortazione questa che Gesù ci rivolge: siate santi come è santo il Padre vostro che è nei cieli. No, è una constatazione di fatto. Gesù ci dice: voi siete santi, per cui tirate il meglio fuori di voi, il meglio della santità, cioè vivete da santi. Che tutti siamo santi, lo dice anche Paolo, no? Salutate i santi che sono a Gerusalemme. Siamo santi in virtù del battesimo, apparteniamo a colui che è il santo dei santi. Che poi non viviamo la santità è un altro paio di maniche. Ebbene, dicevo, mi sta a cuore ripetere quello che il Papa dice nell'esortazione: mantenere, perché così traduce lui questa beatitudine, mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l'amore. Questo è santità. Ma che cos'è il cuore? Certamente non ci limitiamo a contemplare un muscolo che batte, speriamo che batta, perché quando smette di battere cessiamo anche di vivere. Che cos'è il cuore secondo la concezione biblica e dunque ebraica? Sì, è la sede dei sentimenti, senza dubbio. Quando noi vogliamo esprimere un sentimento, soprattutto dettato dall'amore, il cuore è l'immagine di riferimento. Basta pensare il giorno di San Valentino, il giorno degli innamorati, no? Quanti cuoricini hanno inventato, pure i cioccolatini apposta. Bene, e allora non è solo il cuore, per l'ebreo, non è solo il luogo dei sentimenti, ma è soprattutto il luogo delle scelte, delle decisioni, perché poi dalle scelte seguono gli atteggiamenti, i comportamenti. Dunque si può dire che addirittura è sede della stessa intelligenza. Infatti i semiti pensano con il cuore, decidono con il cuore. Cito un'espressione del Siracide: Dio ha dato agli uomini un cuore per decidere e per pensare. Ma c'è un episodio evangelico dove anche Gesù parla in questi termini: quando ricorderete, gli portarono un paralitico, lo guarì, no? Erano tutti scandalizzati, anzi prima di guarirlo gli perdonò i peccati e tutti si scandalizzarono perché Gesù stesse perdonando i peccati, poi lo guarirà anche. E mentre gli astanti, soprattutto gli scribi, i farisei, mormoravano in cuor loro perché Gesù si era permesso di perdonare i peccati in nome di Dio, Gesù cosa dice loro? Cosa andate ragionando nei vostri cuori? Ecco qui, beati i puri di cuore. Un'espressione cara nel mondo biblico, pensate, che ritorna per ben 27 volte questa espressione nella Sacra Scrittura, puri di cuore. Perché richiama l'immagine dell'oro puro, non contaminato, non falsificato. Quando andiamo a vendere il nostro oro, se dovesse capitare, no? Spesso abbiamo delle sorprese, dice: ma guardi, la sua collanina c'ha 50% oro, poi tutto il resto è un miscuglio di metalli, l'hanno ingannata quando gliel'hanno venduta. Spesso e volentieri veniamo imbrogliati, soprattutto se non compriamo dove dobbiamo comprare l'oro. Ebbene, richiama questo oro puro, puro puro, 24 carati. Il cuore dunque puro, quando, come quello di Maria, madre che oggi contempliamo come madre del bell'amore, è guidato dall'amore di Dio e non è contaminato da altre forme di idolatria. Quando noi ci svendiamo per tutto ciò che sa di piacere, di gloria, di potere, e lo facciamo diventare il nostro idolo, il nostro Dio. Infatti nella prima lettura che abbiamo ascoltata, tratta da Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi, cosa dice l'Apostolo delle genti? Rinunciate agli idoli per servire davvero Dio. Dunque l'uomo dal cuore puro, in sostanza, è quell'uomo che non scende a compromessi con la sua coscienza. E chi non scende a compromessi fa una vera esperienza di Dio. Guardo Don Orione perché dovevo dire una frase, un'espressione importante. Solo chi ha il cuore puro sa vedere, come Maria, come Don Orione, Dio nel prossimo, nella misura in cui si fa, ecco qui Don Orione, Maria stessa, servo del prossimo e tocca nel prossimo la carne di Cristo. Anche qui ci viene in aiuto la prima lettura. Servite Dio attraverso una vita donata ai fratelli. A questo punto dobbiamo affrontare i guai, perché Gesù ci vuole preservare dai guai, ci vuole togliere fuori dei guai. Questa pagina evangelica, ripeto, è evangelica, quindi è una bella notizia, dicevo, sta molto a cuore Gesù, perché vuole che noi suoi discepoli non incappiamo negli stessi atteggiamenti degli scribi e dei farisei, che certamente non erano graditi a Dio. Se c'è una categoria che non va proprio giù a Gesù, sono gli ipocriti. Allora vediamo, guai a voi. Se volessimo tradurre questa espressione, guai a voi, con un'espressione magari un po' più dolce, ma significativa, potremmo dire così: ahimè per voi, quanto mi dispiace. Perché Gesù è dispiaciuto, è preoccupato. Non è una minaccia questo guai a voi rivolto agli scribi e ai farisei o a noi, se dovessimo incappare nell'ipocrisia, ma è questa espressione di sincero amore di un Dio che ci vuole preservare da questi incidenti di percorso in cui caschiamo volentieri. No, volentieri spero di no, ma spesso sì. Bene, allora sentiamo. Chi è l'ipocrita? È colui che vuole apparire per ciò che non è. L'ipocrita è un commediante che si mette la maschera secondo il ruolo che deve assumere. Se devo fare Pulcinella, mi metto la maschera di Pulcinella. Se devo fare invece Arlecchino, quella di Arlecchino. Dunque, Dio, attenzione, non vuole dei commedianti, dei cristiani commedianti, non sa cosa farsene. Ecco perché allora ci mette un po' sul chi va là, con amore. Perché questi farisei, questi scribi, certamente non dal cuore puro, hanno degli atteggiamenti che destano preoccupazione al cuore di Dio. La prima: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno di Dio davanti alla gente. Perché? Loro, ho detto già altre volte, pensavano di essere, no, i teologi di Dio, diremmo oggi, i sapienti di Dio, i detentori di Dio, per cui pensavano di possedere con la loro autorità le chiavi del regno dei cieli, giusto per richiamare un simbolo a noi prossimo. Le chiavi, in sostanza, piegando la legge di Mosè ai loro vili interessi, purtroppo deviavano la gente dal seguire la via del Signore. E in modo particolare, ecco perché Gesù è un po' qui, un po' abbastanza determinato e severo, in modo particolare vogliono impedire ai loro fratelli di accedere, di accogliere il Vangelo, questa buona notizia che Gesù sta portando. Questo è pericoloso, perché quante volte anche noi vogliamo imporre la nostra idea di Dio sull'altro, o un Dio secondo le nostre idee. Questo è abominevole. Noi dobbiamo offrire il vero volto di Dio, quello che Gesù non solo annuncia nel Vangelo, ma che Lui stesso ha manifestato in sé, nel suo volto. Non andiamo a seminare immagini di Dio che non sono Dio, perché abbiamo mietuto troppe vittime usando malamente, in modo inappropriato, Dio. Parlo di vittime a livello spirituale. Quanti si sono allontanati da Dio perché gli è stato trasmesso un Dio non certo misericordioso, un terrorista pronto a farti fuori, no? Stiamo attenti, stiamo attenti. Secondo guai, secondo pericolo. Guai a voi scribi e farisei ipocriti che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e poi, ecco qua, lo rovinate, perché? Perché non gli offrite la salvezza, gli offrite voi stessi. Non c'è cosa peggiore quando noi vogliamo portare un'anima a Dio? Attenzione, portarla a noi stessi e non a Dio. E allora noi incappiamo nell'uso di aggettivi possessivi impropri. Questo è il ragazzo che il mio amico che ho fatto convertire. Eliminiamo tutti gli aggettivi possessivi, sono tutti e solo di Dio le anime. Questo è un pericolo per noi sacerdoti, è un pericolo per chi vuole, ecco, portare a Dio un'anima, sempre solo a Gesù. Noi dobbiamo stare sempre dietro le quinte. Don Orione diceva, e passo al terzo guai, noi siamo stracci nelle mani di Dio. Infatti il terzo guai è proprio dedicato alle guide cieche. Le guide. Da quando nasciamo a quando moriamo noi abbiamo bisogno di una guida. E abbiamo i genitori, ce l'auguriamo che i genitori siano ancora oggi guide per i propri figli. Proprio domani celebreremo Santa Monica, dopodomani Sant'Agostino, vi offro questo esempio. Cioè, non ho nient'altro da aggiungere. Monica, che prende a cuore il benessere spirituale, non solo corporale, di questo figlio, piange ogni giorno, prega ogni giorno senza desistere, con fiducia in Dio, fino a quando il figlio, dopo averne combinate di cotte e di crude, perché ne ha fatte di cotte e di crude Agostino, poi diventa il grande Agostino che noi conosciamo. Guide sono i sacerdoti, e spesso e volentieri voi vi lamentate, ed è vero, che non trovate una guida spirituale, e ahimè, rimproverateci. Guide sono gli educatori, gli insegnanti. Guida è colui che sa e riconosce di non essere la via, perché la via è Lui. Guida è colui soprattutto che, ripeto, non si sostituisce soprattutto a colui che guida. Anche il padre spirituale non deve scegliere per voi, mi raccomando. Se qualche padre spirituale sceglie per voi, non è un buon padre spirituale. Il Padre spirituale vi accompagna nel discernimento perché voi possiate scegliere secondo Dio, nella libertà, o non scegliere. Il Vangelo richiama in modo particolare, nella parte conclusiva, ad un abuso particolare, quello del giuramento. Mi ricordo da bambino, quando mia mamma mi sgamava perché avevo fatto qualche marachella: mamma, mamma, ti giuro, poi in Sicilia facciamo così, no? Questo segno, ti giuro che non giurare, faceva mia mamma, non giurare. Ecco perché il Vangelo dice non giurate né per il cielo né per la terra. Però è anche vero che quando mia mamma esigeva la verità da parte mia, mi diceva giura, giura che non l'hai fatto. Ecco, questo abuso del giuramento, perché sapete bene che presso il mondo ebraico era assolutamente vietato nominare il nome di Dio. Pertanto, proprio per evitare di nominare il nome di Dio, si usavano tante formule di giuramento. Si giurava per il cielo, si giurava per Gerusalemme, si giurava per l'altare, per l'offerta, per il Tempio, per l'oro del Tempio, perché ai tempi di Gesù il Tempio di Gerusalemme era la banca più ricca del Medio Oriente per le offerte, per le tasse che vi venivano versate obbligatoriamente. Ebbene, cosa succedeva? Perché Gesù si arrabbia? Perché quando qualcuno di questi giurava il falso e veniva sgamato, veniva scoperto, lo dicevano: ah, ma io non ho giurato per Dio. Non ho giurato per Dio. Quindi posso permettermi di non mantenere il giuramento. Gesù deplora questo atteggiamento, non approva. Sono espressioni di stoltezza e cecità, guide cieche, che vogliono piegare, ripeto, Dio ai propri interessi. Terribile, terribile, piegare Dio ai propri interessi. Ogni giuramento è chiamare Dio dunque come testimone. Quindi l'abuso del giuramento certamente non può essere che contro Dio. E allora, cosa chiediamo alla Madonna della Guardia in questo suo settimo giorno di novena? E prendo le parole che trovo scritte là, proprio sotto Don Orione: dacci, o Maria, un cuore grande e magnanimo, un cuore grande e magnanimo, aggiungiamo puro, quindi secondo Dio, che arrivi a tutti i dolori e a tutte le lacrime.